Pelle d'Oca, intervista agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Buongiorno!
Buongiorno!
Buongiorno, noi siamo la classe musicale della Valussi. Io mi chiamo Giosuè e le suoneremo la Pantera Rosa per introdurre questa intervista. Buongiorno, io sono Antonio e volevo farle una domanda.
Prego.
Avete in mente di dar vita alla famiglia al cinema per introdurre i film scelti? Secondo me è un'idea geniale. Cioè...
Oh, grazie. Allora, comincio da lontano, dal nome della casa editrice, che si chiama Il Castoro. L'avete notato che si chiama, il libro è edito da Il Castoro? È la stessa casa editrice che pubblica, per esempio, Il Diario di una Schiappa. Questa casa editrice che pubblica libri per voi ragazzi proprio perfetti per la vostra età è nata come casa editrice di libri sul cinema, quindi libri per adulti che parlava di registi, di attori, di film. E io un giorno ho proposto all'editrice, che si chiama Renata, l'idea di fare un libro per ragazzi che parlasse di cinema, quindi le due anime della casa editrice, e subito loro sono stati molto interessati. Bisognava trovare qualcosa che tenesse insieme e tutta la storia, perché ogni film è una storia diversa, ogni epoca è un'epoca diversa, gli argomenti sono argomenti diversi. Come faccio a tenere tutto insieme? Beh, noi come facciamo nella vita vera a tenere le cose insieme? La nostra famiglia è una cosa che tiene insieme un gruppo di persone. Noi siamo diversi tra di noi come età, tra nonni e nipoti ci sono tanti anni di differenza, però noi andiamo molto d'accordo con i nonni, spesso, adesso non lo so, mica sempre. E, tra fratelli siamo diversi, fratelli, sorelle, ognuno ha i suoi interessi, però poi la famiglia è quello che tiene tutto unito. Quindi ho pensato di creare una grande famiglia dove ognuno entrasse e uscisse da qualche scena di un film. E quindi l'ho chiamata Famiglia Cinema, con la C, non cinema, perché cinema è la pronuncia corretta. In francese si dice cinema, invece mi piace che si dica proprio storpiato all'italiana, cinema, come se fosse il cinema con l'accento sulla A, perché insomma noi, anche se sbagliamo, sbagliare è sempre un modo divertente per fare le cose bene, a parte durante i compiti a scuola, però nel resto della vita sì.
La professoressa ci ha guardato questa lampada magica.
Ah, certo.
In cui ci ha raccontato che dentro si metteva una candela qua, con vetrini, con delle immagini colorate, ed era come un proiettore di adesso, solo di molti anni fa, ed era riusciva comunque a stupire tutte le persone di quell'epoca.
Eh certo, beh, stupire era proprio quello che succedeva. Oggi spesso non ci stupiamo delle cose che succedono perché siamo abituati a delle cose incredibili. E pensa che quando io avevo la tua età, questa cosa qui, che abbiamo tutti in tasca, non esisteva. Ma c'era una serie TV, si chiamava Spazio 1999, dove esisteva, dove la usavano. E io ero stupefatto, dico, come fanno a parlare attraverso un trespolo così? E oggi ce l'abbiamo tutti in tasca, anzi sembra strano, se qualcuno non ce l'ha, lo prendiamo per matto. E invece è così. Dovremmo abituarci a tornare a stupirci un po' delle cose che succedono.
Io avrei fatto l'albero genealogico della famiglia Cinema.
Ma... Ah, potevi farlo prima che cominciassi il libro, perché era così, tenere tutto in ordine mi sarebbe stato utile. Come ti chiami?
Viola, ecco. Vai.
Eccoci qua. Ah, anche proprio con i ritratti.
Sì.
Bellissimo.
E volevo farle anche io una domanda.
Ah.
Dove è nata la sua passione per il cinema?
Ma è nata dal fatto che andavo al cinema. Spero che anche voi andiate al cinema. Non guardiate i film, quello sì, ma a proprio andare al cinema, cioè entrare nella sala che è buio, trovare il posto. Andare al cinema è una cosa diversa che guardare un film. C'è una cosa in più. E a me piaceva, in realtà quando io avevo la vostra età, in TV c'erano 4-5 canali, cioè non c'era tantissimo. Per cui il cinema, insomma, nel mio paese c'erano 5 cinema, adesso ce n'è uno. E c'era anche un po' più di scelta ed era un'attività che si faceva. È bello un po' come leggere i libri, no? Si, ti tuffi dentro una storia. In realtà rispetto a leggere un libro ci si impiega di meno, quindi in un'ora e mezza abbiamo finito. Però è bello lasciarsi trasportare, si pensa di essere dentro. Quando il film funziona, tu pensi di essere dentro il film, no? Quanta gente esce dal cinema piangendo? Eppure sappiamo che è un film, che è finzione. E invece ci piace emozionarci. E a me è una cosa che è sempre piaciuta, tuttora ci vado, per cui è una cosa per me, fa parte della mia vita.
Io sono Leonardo e le volevo chiedere se fin da piccolo sognava di fare lo scrittore.
Ah, quello assolutamente no, ma tuttora non lo faccio. Io scrivo libri, attenzione Leonardo, tu direi la stessa cosa. Ora, tutti gli scrittori scrivono libri, ma non tutti quelli che scrivono libri sono scrittori. E questo vale per tutti i lavori. Tutti gli attori recitano, ma non tutti quelli che recitano sono attori. E di alcuni ce ne accorgiamo, c'è chi è più bravo e chi è meno. E tutti gli insegnanti fanno lezione, ma non tutti quelli che fanno lezione sono insegnanti. E infatti di alcuni noi ascoltiamo la lezione più volentieri. Per cui io scrivo libri intanto. Non era una mia idea. Io ho cominciato la mia carriera di narratore disegnando. I disegni di questo libro non li ho fatti io. Però per qualche anno, quando ho iniziato a lavorare, e sono passati ormai 33 anni, l'ho fatto solo disegnando. Avevo un po' di pupazzi, un po' di... appunto, quindi subito ho notato qua i disegni dei personaggi. E un giorno una signora di una casa editrice, vedendo i miei disegni, ha detto «Ma perché non ci scrivi anche una storia?» E allora ci ho provato. Ecco, è stata lei a pensare che io potessi raccontare una storia con le parole. A volte gli altri vedono in noi cose che noi non ci immaginiamo. E questo è molto bello. E, del resto, anche il nostro corpo mica lo vediamo. Gli altri ci vedono meglio di quanto siamo noi. Per vederci abbiamo bisogno di uno specchio. O per vedere, devi chiedere a un tuo compagno, una tua compagna. E devi avere fiducia degli altri. E gli altri vedono in noi cose, se siamo spettinati, cose così. Abbiamo bisogno dell'aiuto di chi ci sta vicino. E quindi anche nelle cose che sappiamo fare, a volte gli altri se ne accorgono prima di noi. E io ho avuto la fortuna di incontrare una signora, si chiama Cristina, che mi ha chiesto di scrivere una storia. E da lì, niente, non mi sono più fermato.
Buongiorno, io sono Francesco e le volevo chiedere, quale tra i film scelti è il suo preferito?
Questa è una bella lotta, ragazzi. Come faccio? Perché, allora, ce n'è qualcuno che non mi piace. Per esempio, Signore degli Anelli. Perché non mi piacciono i fantasy e men che meno mi è piaciuto il film, però con l'editore, perché il libro io l'avevo abbozzato, l'avevo iniziato a scrivere, poi ne abbiamo parlato insieme e insomma non poteva mancare, perché comunque è un film importante. Ci sono a volte delle cose che non ci piacciono e che restano importanti. E allora l'ho inserito lo stesso. Però ti svelo un segreto, non l'ho guardato. Ho guardato a pezzettini, perché è lunghissimo.
Scusate, a questo punto bisognerebbe fare così, inquadrare tutta la classe perché vedi tutti.
Sì, certo. Vabbè, non c'è l'obbligo, anche voi mica studiate sempre tutto. L'importante è studiare quello che poi la prof ci chiederà. No, non è vero, è bello sapere anche le cose che la prof non ci chiederà. Però se una cosa davvero non ci piace, tipo a me non piace il gorgonzola, ma perché lo devo mangiare? Lo lascio a qualcuno a cui piace. Quindi se al cinema tornasse il Signore degli Anelli, io lascio il mio posto a qualcun altro. Gli pago anche il biglietto se vuole, cioè basta che non debba vederlo io. Però nel libro ci stava e quindi l'ho inserito. A me piacciono molto i film molto vecchi, quindi Chaplin, le cose che sembrano proprio venire da un mondo diversissimo, per voi ancora più che per me, perché già per me Chaplin era una cosa vecchia, immagino che per voi sia una cosa che venga da Marte. I film muti, i film in bianco e nero, queste cose stranissime. E, già per me erano vecchi, quindi per voi davvero una cosa strana. Però a me piacciono le cose così, così lontane, e mi piace avvicinarmi, perché appunto a volte ci si riesce a sorprendere in un modo particolare. Quindi quelli lì.
Va bene, grazie.
Prego.
Quali abbiamo visto?
Tempi moderni.
Tempi moderni, esatto.
Tempi moderni, che sono tutt'altro che moderni, anche se i problemi di quel film ce li abbiamo ancora anche oggi, non è che, cioè, è modernissimo in realtà quel film.
Buongiorno, io sono Adele e volevo chiederle, ma i film li ha scelti perché davano un messaggio a cui che lei riteneva giusto?
Allora, no, l'idea era molto più semplice. L'idea non era di usare i film, l'idea era di usare le scene dei film. Ci sono alcuni film di cui noi ci ricordiamo soltanto una scena. A volte capita, vai anche in vacanza, fai un viaggio di 2 settimane e ti ricordi solo di una cosa, di una persona che hai conosciuto, che hai bucato la gomma, insomma di qualun piatto che hai mangiato. Spesso noi non ci ricordiamo tutto, no? Quindi a volte di un film ci ricordiamo solo una scena. L'idea è di entrare dentro le scene dei film. Alcune sono famosissime, tipo La luna con il proiettile nell'occhio, che è un film del 1907, cioè davvero tanti anni fa, però è una scena famosissima. E Marilyn Monroe con la gonna che svolazza, è una scena famosissima, ma io ogni tanto lo chiedo alle persone anche adulte, nessuno sa neanche il titolo del film, conoscono solo la scena. E poi però se racconti proprio una storia hai bisogno di più materiale, per cui allora l'importante è che i film fossero a disposizione, fossero comunque molto famosi, perché tu se vuoi vedere uno dei film citati puoi andare su YouTube più o meno e lo trovi. O non so dove andate a cercare i film vecchi voi, però si trova facilmente. Quindi mi servivano dei film molto molto conosciuti, e c'era comunque grandissima scelta. Pensa quanti film si fanno ogni anno, eh? E qua stiamo parlando di più di 100 anni di storia del cinema, per cui ce ne erano davvero tanti. L'imbarazzo era la scelta, era chi lasciare fuori, non chi mettere dentro.
Ah, e noi dopo aver letto i diversi capitoli del libro abbiamo anche visto degli spezzoni dei film, cioè,
ci sta, anche perché di alcuni tutto il film è davvero impegnativo, però gli spezzoni sono intriganti, un po' come vedere un trailer un po' allungato, perché ripeto, alcune scene restano nella storia. Del resto anche la storia che noi studiamo, mica studiamo degli antichi romani, avete studiato tutto? No, si studiano le cose che si ritengono più importanti, nel senso che hanno cambiato proprio la storia dell'uomo. Però di Giulio Cesare anche sappiamo tutto per filo per segno ogni giorno cosa ha fatto, sappiamo che ha passato il Rubicone ed è stato ucciso, cioè due cose gli sono successe, forse qualcosa di più per essere diventato Giulio Cesare, però insomma proprio tutto no. E con i film l'idea è la stessa, la trama la lasciamo così, se qualcuno vuole vedersi il film se lo guarda, e noi prendiamo un pezzo alla volta.
Buongiorno. Sono Emma e volevo chiederle perché non ha scelto Harry Potter.
Lo stesso motivo per Il Signore degli Anelli, detto che Harry Potter mi piace di più, perché non ci stava, e poi forse perché era troppo troppo ingombrante, perché Harry Potter è Harry Potter, eh. Anche se facessi un libro simile passando attraverso i libri, non i film, Harry Potter è ingombrantissimo, no? È uno che occupa tantissimo spazio perché è famosissimo, piace tantissimo a tutto, ha dentro tantissimi elementi, troppi. È come se io fossi un cuoco, devo preparare un menù e ho un piatto che so che copre tutto il resto, gli altri diventano dei piattini. Allora ho deciso di andare lì, oppure lo tolgo e lascio più spazio agli altri. Però Harry Potter, quando l'ho letto, non mi è piaciuto, perché non mi piace il fantasy, ma mi ha dato più soddisfazione del Signore degli Anelli, che ho fatto una fatica incredibile ad arrivare alla fine.
Buongiorno. Io sono Elisabetta e le volevo chiedere se quando ho scritto questo libro ha mai pensato di scrivere anche una sceneggiatura per un film, e se sì, quale film?
Ok, allora la risposta è no, quindi risolvo anche la seconda. No, perché la sceneggiatura è difficile, cioè non è difficilissimo, è difficile per chi non lo sa fare, per cui per me è difficile. Scrivere una sceneggiatura o scrivere un romanzo, un racconto, sono due cose diversissime. È come dire imparare la chimica o imparare la grammatica è la stessa cosa. No, sono due cose molto diverse. Possono, uno può anche fare tutte e due, a voi toccano tutte e due a scuola, però sono proprio diverse e quindi no, non l'ho mai fatto. Non me l'hanno mai chiesto, ti assicuro, se qualcuno mi chiedesse di scrivere una sceneggiatura ci proverei, perché a me piace provare anche le cose che non so, però dovrei cominciare proprio da zero, quindi sarebbe un lavoro molto impegnativo. Se dovessi pensare a un film che già esiste, di cui mi sarebbe piaciuto aver scritto la sceneggiatura, è uno qualsiasi dei film di Alfred Hitchcock, quindi dei film un po' polizieschi, un po' di sempre degli anni non così lontani, però per voi lontani, stiamo parlando degli anni 50-60, quindi tra i 60 e i 70 anni fa, a cavallo tra il cinema in bianco e nero e quello a colori, perché sono film intriganti dove gli effetti speciali sono, a voi fanno ridere perché si capiscono, si vede subito che una pistola è finta, però allora che non c'era il computer, c'erano dei mezzi molto diversi, è bello pensare come hanno risolto questi problemi e delle cose che si muovono, insomma mi sarebbe piaciuto in quel periodo lì, ma tanto non c'ero, quindi
sono di nuovo io e
vai.
Anche secondo noi tipo alcuni film come il vampiro Nosferatus, cioè all'epoca magari facevano tanto paura, ma a noi facevano quasi ridere.
Assolutamente.
Anche il Lunaggio era, cioè con quegli effetti speciali non, cioè noi eravamo tipo, che, come hanno fatto a farlo così strano? Cioè, tipo...
Beh, allora, quello del Lunaggio, ripeto, siamo nel 1907.
Sì.
Quindi il cinema esisteva da 12 anni, cioè 12 anni prima... Non c'era proprio, non è che uno dice, non esisteva, nessuno sapeva cosa fosse, tant'è che il primo film, lo sapete di sicuro, che era il treno che arrivava alla stazione, voleva solo far vedere che si possono proiettare delle immagini in movimento, ma nessuno aveva mai visto un'immagine in movimento, quindi quando tu vedi qualcosa che si muove pensi che sia vero, e se è un treno ti preoccupi, e quindi sono tutti scappati dalla sala. Lì era più teatro, era esattamente come il teatro. Anzi, era un autore di teatro che ha provato a fare le cose al cinema. E a teatro se le scene, gli effetti speciali, andate anche a teatro se ogni tanto vi capita, gli effetti speciali, i costumi sono molto diversi che al cinema. Si vede che sono finti. Essere finto non per forza è una cosa negativa, no? Sì, se tu sei una persona vuoi essere una persona vera. Però la finzione... è piacevole, quindi quando io faccio vedere il trucco che c'è sotto clicco anche su dei tasti nel cervello delle persone e li accendo un po' di fantasia. La grande luna dove entra il proiettile è ovviamente una faccia di una persona ricoperta di panna e io avrei voluto essere quella persona perché poi avrei leccato tutta la mia faccia e faceva davvero ridere. Pensa che Frankenstein, film degli anni 30, poi è ritornato a essere famosissimo perché hanno fatto Frankenstein Junior, che è una presa in giro di Frankenstein.
Sì,
quindi davvero faceva ridere.
Io e un amico che c'è anche qua, siamo andati a vederlo al cinema.
Bravi. E Frankenstein Junior è esattamente quello che dici tu. Ormai Frankenstein non faceva più spavento, allora facciamo l'effetto opposto. Lo rendiamo divertente.
Grazie.
Prego.
Buongiorno, io sono Marianna e... Allora, lei inizia, cioè, ha scelto di spiegare i vari film aiutandosi con una famiglia. E inizialmente con Lucille, con Georgette, quest'ultima guardavano i film. Invece dopo, come quando ha scelto di spiegare Psycho, Norma non guardava il film ma diventava la protagonista di esso. E come mai c'è stato questo cambiamento?
Allora, perché ogni film offre uno scenario diverso. Nei film tipo Psycho, appunto un film di Hitchcock, te vedi che hai scelto bene, beh, anche se tu non credo che tu l'abbia visto, l'hai visto? Beh, quando lo vedrai ti assicuro che starai fissa sulla sedia, ma il tuo cervello penserà che tu sei la persona nella doccia che denunci. Cioè, è molto coinvolgente. È proprio quello che succede al cinema. all'inizio del cinema la magia era semplicemente la scena, quello che succedeva. Quindi non pensavi di essere dentro, ma vedevi uno spettacolo, quindi eri all'esterno. E anche oggi credo che il cinema ormai non sorprende più tecnicamente, cioè tu guardi, vedi le cose che sembrano vere, quindi non sorprende più, quindi c'è bisogno di coinvolgerti, far finta che tu sia dentro, si chiama immedesimazione. Funziona anche con i libri, quando leggi una storia tu pensi di essere il tuo cervello, non tu, il tuo cervello ti frega e dice adesso tu sei la persona protagonista e puoi essere una ragazza come sei adesso, ma puoi essere un maschio, puoi essere un nonno, puoi essere un cane, puoi essere tantissime cose. È il bello della narrazione, che sia scritta o cinematografica è lo stesso. Noi possiamo vivere dei pezzi di vita degli altri. Quindi è stato così anche con il cinema. All'inizio era semplicemente la magia dell'effetto speciale, quindi la lampada che mi avete fatto vedere prima. Quello era la magia di una cosa che non ti aspetti e la vedi. E qualsiasi cosa ti facciano vedere è bello. Tant'è che il primo film, durata pochi minuti, è un treno che si ferma. Cioè non è questa scena, diciamo, come trama, non è bellissima. Però, se non l'hai mai visto, insomma, no? È come... c'è un film, un libro molto famoso che leggerete fra qualche anno, si intitola Cent'anni di solitudine, e comincia con un papà che porta i figli a vedere il ghiaccio. E questi non hanno mai visto il ghiaccio. Immagino di aver mai visto il ghiaccio e tocchi il ghiaccio, che effetto fa? O pensa a una persona che non ha mai visto nevicare e un giorno guarda fuori dalla finestra e vede la neve. È magico, no? E magari tu dici, oh no, nevica, mi bagno tutto, che schifo. Invece questo qua per lui è la magia. Ecco, l'inizio era la magia della novità. E quindi stavi fuori. Una volta che la magia della novità non c'è più, allora vai dentro e vai a sciare. Perché la neve sai cos'è.